Eccoci qua, siamo in diretta. Oggi è... che giorno è? 12 agosto, giovedì. Sono in fase di ultimazione delle ultime cose. Sto ascoltando con un po' di sottofondo musicale un disco a cui sono molto legato. Vediamo se qualcuno lo riconosce nei commenti, anche se guardi questo in differita. Chi sarà? Intanto ecco Cesare, ciao Cesare. Buongiorno Bruno. Questo è Morgan, Altrove, canzoni dell'appartamento. Sono veramente legatissimo a questo disco. Nella mia giovane adolescenza, passando per i Blue Vertigo e poi Morgan. Ultima diretta prima di Ferragosto, credo, sul gruppo, un po' per così salutarci, darci delle buone vacanze. Certo che ti ricordi, lo so. E parlare di remarketing. Oggi il tema di questa diretta era un po' riprendere la domanda, la richiesta di approfondimento proprio da parte di Cesare, che parlare di remarketing perché è fondamentale metterlo in piedi, come giustamente Cesare mi faceva sottolineare. Mi diceva: senti, ma perché non parli di remarketing, visto che io credo di aver pubblicato un post, una storia, qualcosa di simile, dove dicevo che oggi era opportuno essere presenti anche attraverso questa strategia di targetizzazione sia su Facebook che su Google, fondamentalmente, per andare a raggiungere meglio le persone, andare a scavare più in profondità in quello che è il funnel, l'imbuto di marketing che noi attuiamo nella nostra comunicazione.
Questo è House, strategie digitali per agenti immobiliari smart, il podcast di digital marketing e strategie per il real estate che ti aiuta a diventare l'agente immobiliare preferito della tua zona. E io sono Michele Schirru.
Andare a fare remarketing vuol dire andare a fare delle inserzioni mirate alle persone che sostanzialmente hanno già interagito con il nostro marchio, con la nostra agenzia. Questo significa che abbiamo un potere di comunicazione sopraelevato, abbiamo un potere di comunicazione molto più efficace, molto più pungente, perché va a toccare, diciamo così, le corde giuste alle persone giuste. Immaginiamo questo contesto. Io sto partendo dalle basi, poi magari tu Cesare, Bruno, che state seguendo, siete già avanti e conoscete già a menadito e concretamente, diciamo, tutti gli strumenti, però sto provando a fare un salto indietro, insomma. Andare a fare quindi attività di remarketing o di retargeting ci consente di andare a tracciare quelli che sono i comportamenti delle persone, ok? Abbiamo degli strumenti tecnici che le piattaforme, nello specifico Facebook Ads e Google Ads, ci possono mettere a disposizione per andare a fare questo tipo di attività, per andare a espletare l'obiettivo che è quello di scendere più in profondità. Ripassare non fa mai male, ha ragione. Ma sai come si dice, il miglior modo per studiare è quello di insegnare, quello di esprimersi, no? Quindi anche io in qualche modo sto tirando fuori tutto il sacco di quello che so e quindi sto rafforzando la mia conoscenza automaticamente. Se dico minchiate, tagliatemi le gambe, ovviamente. E quindi ci sono queste piattaforme che dovrebbero diventare un po' il pane quotidiano, no? Dal punto di vista degli utilizzi dell'attività pubblicitaria, quindi Facebook Ads e Google Ads, che ci mettono nelle condizioni di impostare dei codici di tracciamento Facebook Pixel, ok, per quanto riguarda Facebook, che è possibile impostarlo dalle Synapse, ringraziano, perfetto. È possibile impostarlo attraverso il Business Manager di Facebook, mentre invece lato Google Ads posso impostare attraverso Google Analytics oppure il Google Tag Manager i codici di tracciamento per consentire la creazione di segmenti di pubblico, tecnicamente così si chiamano, attraverso Google Ads. Ok, quindi perché usare, partendo da Google Analytics o il Tag Manager? Diciamo che Google Analytics, per quanto mi riguarda, è la soluzione numero uno. Un po' per carenza mia dal punto di vista tag manager, che non conosco dettagliatamente, mea culpa. Ma poi perché Google Analytics è anche lo strumento più diffuso di partenza su cui lavorare, perché la stragrande maggioranza delle persone, per analizzare il tracciamento, meglio dire monitorare quelli che sono l'uso e le performance del proprio sito web, usa Google Analytics. Google Analytics, essendo della famiglia Google, è possibile connetterlo con Google Ads, ok? Si possono incrociare gli account, Google Ads posso incrociarlo con YouTube, quindi in generale posso fare tutta questa serie di interconnessioni. YouTube col mio canale YouTube, si intende, no? Quindi attraverso Google Ads io posso fare un segmento di pubblico, chiamato quindi di remarketing, che prende in considerazione il pubblico che Google Analytics crea in determinati periodi di tempo. Google Ads prende a riferimento un pubblico almeno di 1000 persone, di 1000 utenti per poter partire. Quindi se il mio sito non ha ancora una grande quantità di visitatori, è chiaro che per far partire il remarketing lato Google devo investire delle risorse per creare traffico sul sito, che può essere di due tipi, no? Traffico che io controllo e traffico che io non controllo. Quello che io non controllo è quello che arriva incontrollato da qualunque parte, perché vedono un volantino col mio link, col mio URL www.agenziaimmobiliare.it, piuttosto che le business cards, piuttosto che un passaparola, quello che è. Il traffico controllato, quello che io controllo invece, sono le sponsorizzate, che possono partire appunto da Google, possono partire da Facebook. Dal punto di vista di Facebook, qua faccio una parentesi, per mia esperienza personale, usare l'obiettivo traffico all'interno della piattaforma Business Manager non è la scelta migliore, perché questo porta all'algoritmo come dire una serie di indicazioni che devono andare per andare a cercare quelli che sono di solito abituati a entrare in un sito esterno, ok? Però questo non necessariamente vuol dire che sono le persone di miglior qualità, perché nel mio caso specifico, e non solo applicato al mio business ma anche a quello di altri, ho constatato che sostanzialmente questo tipo di obiettivo rispetto a quello conversioni funziona molto meno, perché queste persone spesso atterrano e se ne arrivano in 0 secondi, quindi hai una frequenza del rimbalzo, tecnicamente bounce rate, altissima. Hai una durata di sessione media bassissima, 0 secondi, 1 secondo, 2 secondi, e utilizzando Hotjar, che è una piattaforma di monitoraggio visivo dove tu puoi vedere anche i comportamenti dell'utente, quindi non è solo statistica, non è solo numeri, anche behavioral si direbbe, è comportamentale, vedi cosa fanno le persone che atterrano sul tuo sito, scopri che praticamente arrivano sul sito 3 secondi, pagina immobile, nemmeno una scrollata, qualcos'altro, e se ne rifanno. Questo cosa mi ha portato a pensare? Qua è una considerazione che ho fatto anche con l'amico e socio collega Ivan Lafranchi in determinati progetti su cui ci siamo imbattuti, che molto probabilmente l'obiettivo traffico dal punto di vista di Facebook porta dentro il bot. Ci sono dei bot che arrivano, entrano, scandagliano ed escono e ti conteggiano, quindi queste performance incredibili, 0,03 come costo per click eccetera, però poi vai a vedere che sono dei bot che non ti hanno portato un cazzo. E tant'è che su Analytics, se tu vai a riscontrare questa questione, vedi che le location di destinazione in quel periodo specifico di tempo, quella finestra che hai utilizzato per l'obiettivo traffico, arrivano geograficamente parlando delle visite da Stati Uniti, Canada, Regno Unito eccetera eccetera, quindi ti senti anche un po' preso per il culo perché stai buttando soldi. Con le conversioni questo non accade, perché? Perché Facebook sta cercando all'interno dei suoi utenti persone che sono solite fare una conversione. Questa conversione che cos'è? Può essere un acquisto, può essere una visualizzazione di contenuti, può essere un inizio di acquisto, può essere un'aggiunta al carrello. Sono tutti eventi, in questo caso standard, così definiti, che Facebook mette a disposizione. Poi ci sono le conversioni personalizzate, che invece sono quelle dove noi per esempio abbiamo una thank you page e diciamo chiunque atterra in questa pagina per me vale X, vale questo nome, conversione download ebook, quello che è. Quindi Facebook ottimizzerà la campagna sulla base di quell'obiettivo. Più persone mediamente inizia ad ottimizzare al meglio dopo le 50 conversioni, otterranno questo tipo di conversione, più lui ottimizzerà la performance. Tornando al dunque, io utilizzo per il traffico controllato non l'obiettivo traffico, ma l'obiettivo conversioni con evento visualizzazione di pagina. Quindi creo per ogni pagina che mi interessa utilizzare come obiettivo di traffico, quindi dove ci voglio inviare le persone, la visualizzazione dei contenuti. E lo faccio per esempio per gli articoli del blog, ok? A differenza invece di download ebook eccetera, dove effettivamente lì è una conversione personalizzata che creo sulla thank you page. Ho aperto una mega parentesi, sono arrivato qui per dire appunto che dovevamo aumentare nel caso il traffico sul sito per consentire a Google Ads e quindi al Google Analytics di erogare abbastanza dati per far partire le campagne di remarketing lato Google. Lato Facebook, spostandomi nuovamente su Facebook, col Business Manager io posso invece agire attraverso il Facebook Pixel, che così come quello di Google Analytics sono dei pezzi di codice che io devo andare ad incollare all'interno del tag head nell'header del sito in tutte le pagine che mi interessa monitorare, mi permettono di tracciare i comportamenti appunto all'interno del mio sito web. La bella cosa è che oltre mostrare inserzioni a chi visita il mio sito, posso anche mostrare inserzioni a chi ha interagito col mio account Instagram, se l'ho collegato al business manager e alla pagina che sto utilizzando. Posso tracciare le interazioni che avvengono nella pagina, quindi like, commenti, condivisioni. Posso tracciare e quindi mostrare inserzioni a coloro che hanno visto una certa percentuale di video che ho caricato, coloro che hanno interagito o non hanno interagito con dei moduli che ho utilizzato, per esempio per fare lead generation. Posso utilizzare un remarketing basato anche addirittura sul caricare una lista di contatti. Se io ho un database con 5.000 email, numeri di telefono, nomi e cognomi, la esporto in CSV, oppure farò un semplice copia e incolla di tutta la lista, la carico in un pubblico personalizzato e poi posso fare quindi delle inserzioni mirate. Questo è un'attività in qualche modo anche manuale da un certo punto di vista, perché devi configurare tutte le cose. Ci sono dei sistemi che oggi stanno andando verso anche l'automatizzazione. In Italia non c'è ancora niente di simile, ma in Inghilterra c'è uno strumento che si chiama Life Cycle, di un'azienda che si chiama Iceberg Digital, che fondamentalmente prende quello che io sto raccontando e lo porta all'ennesima potenza. Buongiorno Alfonso. Lo porta all'ennesima potenza perché è configurata come un gestionale, quindi io posso caricare tutti quanti i dati lì di acquirenti, venditori, si integra con Google Ads, Facebook Ads, crea i pubblici in maniera automatica e quindi segue in tutto il customer journey, in tutto il percorso dell'utente, che magari io non lo so ancora, ma inizia a visitarmi delle pagine del sito, che siano articoli del blog, che siano pagine come immobili o quant'altro, e inizia a mostrargli già delle inserzioni che io ho pensato, programmato per essere visualizzate a loro, ok? Tutto questo in maniera automatica. Altrimenti lo posso raggiungere questo discorso, ma lo devo fare in maniera manuale, ok? È molto più macchinoso allo stato attuale, si può fare. Io spero, e mi sono messo in contatto con questa persona, che presto arrivi in Italia anche qua. L'ultimo contatto risale un anno fa, era stato lanciato 6 mesi prima. L'obiettivo era di esportare in tutta Europa questo discorso, quindi spoiler, diciamo così, speriamo di poterci lavorare presto anche in Italia su questo tipo di piattaforma. Ma al di là di questo, il succo del discorso del remarketing è proprio questo, è che io posso mostrare un messaggio specifico in base al tipo di stadio dell'imbuto in cui si trova quella persona, ok? Posso essere molto chirurgico oppure molto generale, molto generico, dipende un po' dalla strategia che ho in mente, dipende anche dai budget che ho in mente, perché ogni gruppo di inserzioni per quanto riguarda Facebook per poter partire ha bisogno di almeno un euro al giorno, e se tu hai come dire, più prevedi delle casistiche sulla base dei messaggi che vuoi mandare, sulla base degli stadi del customer journey in cui si trovano le persone, più euro dovrai mettere a disposizione. E quindi cambia l'approccio da questo punto di vista. Su Google diciamo che c'è quella problematica dei 1000 utenti di partenza, dopodiché anche lì viaggiamo su 1,50€, 2€ al giorno come base di partenza. Chiaro che se il pubblico inizia a diventare molto grosso, quel budget non è più sufficiente e quindi devi aumentarlo, così come anche per Facebook. Diciamo che vanno monitorate attentamente da questo punto di vista. Che tipo di messaggi generalmente dovresti dare in remarketing? Per quanto riguarda Google, io tendo ad utilizzare il display. Il display su Google sarebbero i banner, no? Sarebbe tutta quella tipologia di annuncio che si basa su un tipo di domanda latente, no? Quindi stanno navigando sui siti web, stanno facendo altro, stanno leggendo un articolo del Fatto Quotidiano, del Corriere o del giornale locale, della testata locale, e appare un nostro display, un nostro bannerino lì, no? Un po' lo stesso discorso accade su Facebook, stanno scorrendo, stanno facendo altro e si trovano la nostra sponsorizzata. Per il remarketing io lo ritengo la cosa ideale, piuttosto che fare delle campagne search per quanto riguarda Google, quindi con parole chiave, perché quel tipo di ricerca, quel tipo di sponsorizzata è opportuno per una domanda consapevole, per chi sa già cosa sta cercando e quindi può andare a trovarci. In questo caso, essendo persone che in qualche modo ci conoscono già più o meno dettagliatamente, più o meno approfonditamente, però sono già entrate magari in contatto con noi anche solo per un contenuto, ci permettono di farci conoscere di più, aumentiamo la nostra fiducia mettendo in comunicazione loro con il nostro marchio, quindi logo e loghi ben visibili, identità ben riconoscibile con i colori aziendali, con le immagini tipiche che utilizziamo nella nostra comunicazione. Se ho la possibilità di metterci la faccia con i video, perché posso usare anche i video, o con le foto, faccio questo tipo di comunicazione, quindi aumento la fiducia, costruisco il rapporto fondamentalmente con queste persone. E nel remarketing, più che nella pubblicità che posso fare a un pubblico freddo, mi posso permettere di vendere, tra virgolette, nel senso che posso permettermi di osare di più nello spingere a svolgere un'azione, nello spingere a venire a contattarmi, a fissare una valutazione. Non è detto che funzioni, parliamoci chiaro, soprattutto il tema più cocente, scottante della valutazione della casa, quindi della lead generation sui proprietari, per quanto ha paradossalmente più opportunità e più possibilità di funzionare in un pubblico remarketing, non è detto che comunque funzioni. Perché? Perché le persone sono stanche da un certo punto di vista di essere spinte verso quell'azione. Quindi torniamo sempre a bomba sul fatto che la strategia migliore per ottenere contatti è quella di essere riconosciuti come leader di mercato, e non devi andare tu a dirglielo che sei leader di mercato, ma sono loro che ti riconoscono come tale attraverso le azioni che tu svolgi, le azioni quotidiane in cui loro vedono quello che fai, per esempio attraverso l'utilizzo delle storie e anche dei reels lato Instagram, l'utilizzo quindi delle storie che diventano anche su Facebook, puoi configurare la sincronizzazione automatica, quindi vedono quello che fai, dopo che iniziano ad interagire con te hanno la possibilità di diventare di casa da un certo punto di vista, no? Perché ormai ti conoscono e quindi costruisci in loro quella che è la reputazione, ok? Quindi costruisci le basi per cui loro si possono fidare di te, ti possono chiamare anziché fare una raccolta a freddo di un contatto che, per quanto possa aver interagito con te qualche volta perché ha visto degli immobili su immobiliare.it, sul tuo sito o su Facebook, non è sufficiente. I touch points, i punti di contatto, sono molteplici, parliamo di decine e decine, e questi sono sempre più cross platform, sempre più multipiattaforma, sempre più digitale analogico, ok? Quindi sei un'agenzia locale, non puoi che essere locale, non puoi che essere riconosciuto anche visivamente, ti devono vedere, devi frequentare la zona. Questo è il modo migliore per ottenere con efficienza dei risultati all'interno della tua zona operativa, sostanzialmente. Allora, c'è ancora qualcuno che sta guardando, credo Cesare, Alfonso e non so Bruno se c'è ancora. Mi manca, non ho acqua a disposizione, quindi ne approfitto per fare una pausa. Se mi volete chiedere qualcosa di specifico, lo leggo qui nei commenti, altrimenti faccio mente locale se mi manca qualcosa da dire su questo. Su questo tema, Cesare, tu che hai lanciato l'ammo per lanciare questa diretta, cosa ne pensi? Ci sono, bene Bruno, intanto mi stavo ricordando queste belle canzoni, grande. Questa è una cover di... sempre contenuta nell'album Canzoni dell'appartamento di Morgan, che si chiama Se, ed è una cover di If dei Pink Floyd. Belle canzoni. Va bene, allora dai, non lo so, se mi volete chiedere qualcosa accetto volentieri la sfida. Altrimenti, se non ci fossi, me ne andrei, come dice Morgan. Senti, per iniziare una buona campagna remarketing, per ottenere i primi risultati. Ok, perfetto. Allora, facciamo così. Per ottenere i primi risultati, guarda, è molto facile, perché le campagne di remarketing hanno, diciamo, nascondono quello che è il... qual è il ROI? Dipende dai casi. A livello di performance sono a volte anche 10 volte superiori rispetto alle campagne a freddo. Nelle metriche chiave non hanno uguali. CTR, quindi il numero di click rispetto a quelle che sono le impression, quindi il numero di persone, il numero di visualizzazioni che hanno visto quel tipo di post. Ok, se hai una copertura di 1000, mettiamo il caso hai una frequenza di 2,5, quindi le impression sono 2500, ok? Su 2500 hai, non lo so, 100 click, il CTR è quella percentuale lì. Questo numero, questo CTR è molto, molto più alto nelle campagne di remarketing. Perché? Perché tendenzialmente, appunto, sono persone che già ti conoscono, hanno già ottenuto, diciamo così, una prima impressione di te o più di una prima, e quindi sono più portate a svolgere delle azioni. Dal punto di vista della lead generation è lo stesso. Se a freddo... A freddo significa quindi se vai verso un pubblico che non ha ancora interagito su di te, non è un pubblico personalizzato, automaticamente tu hai un tasso di click, per esempio, sulle inserzioni molto più basso, e hai anche un tasso di interazione molto più basso, e conseguentemente, se stai facendo lead generation, un tasso di lead generation molto più alto, o a parità di costo di contatto molto più alto, ok? Sul remarketing invece vai ad abbassare quello che è il costo per contatto, e non è possibile farti una stima precisa, però ti posso dire che se a freddo per proprietari di casa puoi aspettarti di pagare anche fino a 10 euro per contatto, andando sul remarketing su un pubblico però che tu sai essere di proprietari, ok, puoi abbassarlo anche di 8 volte, scendere a 2 euro, 1,50 euro, ok? Nel momento in cui tu fai per esempio delle campagne sugli immobili, io ho notato questo, che il CTR tende a schizzare in generale e sale anche sul pubblico freddo, può arrivare al 10-15%. Sugli immobili, anche nel pubblico freddo, puoi generare contatti a 1 euro, 1,50 euro, diciamo così, per contatto, e quindi l'immobile è perfetto da utilizzare in un pubblico freddo. Nel momento in cui devi utilizzare il remarketing, non ha molto senso utilizzare l'immobile, puoi andare appunto più spinto e vendere di più, però preparandoti a dover spendere qualche euro in più dal punto di vista del costo dei contatti. Il tipo di obiettivo che io mi metterei non è tanto quello di fare lead generation, sinceramente, o meglio, io anni fa utilizzavo tanto la lead generation sia a freddo che in remarketing. Posso dire che risultati più eclatanti li ho tenuti per me, nello specifico, ed era in un contesto in cui avevo un'agenzia immobiliare che era posizionata come l'agenzia, il professionista esperto da cui rivolgersi per vendere la casa all'estero. Questo era un tipo di messaggio che era molto forte e mirato nella praticamente zona costiera della Sardegna, perché c'era lo stereotipo che chi aveva una villetta con piscina o quant'altro potesse essere molto più appetibile allo straniero, al russo, al tedesco, al cinese e ricavare anche di più. Quindi con questo tipo di strategia, questo tipo di posizionamento, senza particolari pretese tra virgolette, nel senso che io ricordo non facessi grandi comunicazioni come quelle di adesso, erano altri tempi. Da un certo punto di vista Facebook non era così intasato, ok, era molto più semplice da un certo punto di vista, ti parlo del 2017-2018. Acquisivo contatti a 1,50€, 2€ come proprietari di casa, in target, perché erano tutte ville, villette in zone blasonate, zone molto appetibili, no? Lo stesso tipo di comunicazione fatta oggi, non sono sicuro che dia gli stessi risultati, perché non sono più operativo io per primo come agente immobiliare. È sicuramente cambiato anche il contesto, è molto più competitivo, e in un contesto di città dove comunque gli agenti immobiliari mediamente sono tutti uguali agli occhi degli altri, quindi non hanno una reale differenziazione, andare in un pubblico freddo a fare questo tipo di attività è uno schiantarsi, perché ti costa veramente una media di 10, potrebbero arrivare anche 12 euro per contatto, e non è detto che questi contatti poi siano realmente motivati, interessati a vendere casa. Quindi io penso che l'unica strategia per girare intorno a questo problema sia utilizzare gli immobili per fare la lead generation, dove vai ad acquisire contatti di acquirenti senza ombra di dubbio, perché hai usato l'immobile come leva di attrazione sostanzialmente, e considerare che una percentuale di essi, dal 20 al 40%, comunque dovrà vendere casa, comunque avrà la possibilità di portarti verso una notizia di vendita, e da lì sfruttare la bravura nostra tipica dell'agente immobiliare per fare come si dice, prospecting, per fare non mi viene il termine, per fare acquisizione sostanzialmente. Il remarketing come lo attacchi a questo? Lo attacchi, appunto, per iniziare a darti la risposta, iniziando ad inserire delle sponsorizzate molto semplici, ok, che vanno a toccare questi pubblici personalizzati che ti dicevo. Puoi anche fare un solo gruppo di inserzioni dove metti dentro tutti questi pubblici personalizzati, per esempio chi ha visitato il tuo sito negli ultimi 180 giorni, chi ha interagito con le tue pagine Facebook e l'account Instagram negli ultimi 180 giorni. Perché 180? Perché 6 mesi mediamente è la finestra di tempo che le persone si prendono per prendere decisioni più o meno concretamente dal punto di vista di vendita o acquisto della casa. Quindi tu stai andando a farti sentire anche a persone che inizialmente hanno avuto contatti con te mesi fa, che però rinnovi, ok? È un rinnovarsi, perché queste persone, a meno che non abbiano espletato i loro bisogni, le loro esigenze, continueranno comunque ad avere contatti e connessioni con te. Quindi tu mantieni sempre caldo, sempre attivo questo tipo di rapporto. Quindi puoi fare anche un solo gruppo o due gruppi, esagerando, con diverse creatività, diversi messaggi, ma utilizzando lo stesso pubblico, dove metti dentro tutte queste questa tipologia di persone per iniziare. Come messaggi io andrei a rassicurare da un certo punto di vista, andrei a dire quello che faccio, perché mi differenzio, quali sono i miei risultati, andrei a condividere anche quello che è la mia attività, ok? Quindi io all'interno della strategia che consiglio ai miei clienti metto un discorso sempre di post autentico, emozionali nel calderone. Che cosa sono? Sono dei post in cui si vedono foto, si vedono video di loro, il team nell'agenzia che lavora, che si vedono mentre sono all'interno dell'ufficio, che stanno incontrando un cliente, che fanno un atto notarile e quindi si fanno il selfie tutti insieme. Ecco, questo tipo di comunicazione io posso metterlo sia in un mercato, in un pubblico freddo, e servirà quindi a conoscermi, a farmi vedere sempre di più, eccetera eccetera, ma anche in un pubblico remarketing, quindi chi già mi conosce si rivede in queste foto, vede la persona che ha conosciuto, la rivede, eccetera eccetera, quindi è portato a interagire maggiormente. Quindi ecco che il tuo ROI aumenta, perché fondamentalmente il costo di un'interazione, che può essere 0,15, 0,12, 0,10 centesimi per interazione, nel momento in cui tu stai sparando ad un pubblico freddo, quel tipo di interazione può scendere a 0,2 centesimi, 0,4 centesimi nel momento in cui lo fai a parità di foto, per esempio sul remarketing. Quindi se hai un euro al giorno a disposizione, il costo, diciamo, per interazione, se il tuo obiettivo è fare interazioni, è molto più basso sul remarketing che sul pubblico freddo. Quindi il tipo di inizio io lo vedo molto semplice, senza andare a complicarsi troppo. Cioè, deve essere un pensare che devo partire dal presupposto che io parlo con persone che potenzialmente, anche se io non le conosco, loro mi conoscono. Mi conoscono nel senso che hanno già interagito con la mia azienda, hanno già interagito magari telefonicamente o anche solo visitando il sito, hanno già magari scrutato tutte le pagine Facebook e l'account Instagram, mi seguono nelle storie. Quindi, così come io non conosco tanti di voi, magari oggi all'ascolto o che vedranno la differita, lo stesso succede di là. Voi mi conoscete, io non vi conosco, non ho idea della faccia che avete. Ok, lo stesso è il discorso nella zona, in qualità, in quantità inferiore, perché nella zona locale è molto più possibile che in realtà, almeno di vista, le persone si conoscono, soprattutto in località più piccole, in quartieri più piccoli, in luoghi più contenuti a livello geografico e sociodemografico. Quindi col remarketing ho la possibilità di sfruttare proprio questa leva. Inserirei delle campagne di remarketing su lead generation mirate ai proprietari in una seconda fase, dopo che hai rodato il meccanismo, dopo che lo hai fatto partire e dopo che hai iniziato a abituare anche il pubblico a un determinato tipo di comunicazione, sostanzialmente. Allora lì potrei andare a fare delle prove, ma avendo delle finestre di on e off, cioè apro la lead generation per 10 giorni, vedo come va, raccolgo la semina, spengo, lascio stare per 20 giorni, riaccendo per 10 giorni, vedo un attimino, analizzo, sistemo i dati e vedo come sta andando. Non possiamo parlare di un evergreen, perché fondamentalmente il bacino prima o poi terminerà, quindi è molto facile andare in saturazione col remarketing. Saturazione vuol dire che raggiungo tutte le persone che ci sono all'interno di quel contenitore, perché non è infinito. Cioè, se in un pubblico freddo io dico a Facebook targetizzami, o a Google targetizzami questo raggio chilometrico in questo spazio, eccetera eccetera, sono una bomba, grazie. Lui mi dà 100.000, 200.000 persone, eccetera eccetera. Sul remarketing magari questo si racchiude a 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 persone. Se io butto dentro 3 euro al giorno, nel giro di 4-5 giorni ho saturato, perché è impossibile raggiungerle tutte, ok? A meno che, per esempio, parlando di Facebook, non metti obiettivi come copertura, che ha l'obiettivo proprio di raggiungere tutti quelli che sono nel bacino che li stai indicando. L'obiettivo copertura però è un obiettivo tipo volantino digitale, cioè serve a fare volantinaggio, cioè lo vedranno una volta e boh. Invece in certi casi è opportuno passare per la saturazione, che vuol dire alzare la frequenza, vuol dire far vedere più volte lo stesso messaggio, la stessa immagine, oppure stesso messaggio con diverse immagini, oppure stessa immagine con diverso messaggio, mixare, provare. Non c'è una legge scritta, non c'è una formula matematica da un certo punto di vista. Non tutti i pubblici si comportano allo stesso modo, è tutta roba che va testata da un certo punto di vista. Però se una cosa è come porto a casa è che il remarketing funziona e deve diventare la normalità, l'ordinarietà in una strategia pubblicitaria dell'agenzia. Parlando di budget, quanto devi dedicare? Secondo me, oggi come oggi, con almeno 15 euro su Facebook e 5 euro al giorno su Google, quindi una totalità di 20 euro al giorno, oggi si parte e si inizia a fare un po' di risultati decenti, sia a livello di pubblico freddo che a livello di pubblico remarketing. Non ha senso investire 20 euro al giorno in budget pubblicitario se non affianchi un tipo di comunicazione molto viva, molto attiva sui tuoi account, cioè postare tutti i giorni o quasi, e soprattutto non postare solo i mobili, ma postare quell'attività autentico emozionale che dicevo prima, articoli del blog, contenuti informativi, fare informazione vera e propria. Meno vendita e più marketing, cioè rendiamoci utili, diamo valore. Dov'è il valore aggiunto che noi diamo rispetto agli altri? È lì che passa la differenza. È solo così. Se io ho degli account attivi, l'algoritmo mi premierà, mi renderà più visibile, mi metterà più in front, davanti alle persone, e le persone si fideranno di più perché vedono le mie sponsorizzate, incappano nella mia sponsorizzata, entrano nella pagina e non vedono il deserto, non vedono qualcosa dimenticato, vedono qualcosa di curato, qualcosa dove si vedono le facce di coloro che dovranno aiutarmi, coloro che io sceglierò come professionisti di fiducia a cui riferirmi, eccetera eccetera. Quindi Matteo Nencioni, che ho intervistato qualche settimana fa, diceva: per me è un lavoro e riconosco tale come attività, perché ci sono talmente tante ore che devi starci dietro che è un casino. Lui fa tutto da solo, ok? Ci sono casi dove c'è un delegato, una persona che si occupa di marketing, che ti segue le cose, che ti toglierà grandissime responsabilità dalle spalle, ma in tutti i casi io dico sempre questo: l'imprenditore, l'agente immobiliare deve sapere come sta spendendo i soldi, deve sapere, non farà tecnicamente tutto, ma sa cosa sta succedendo, quindi c'è un aspetto formativo da un lato. Dall'altra parte un minimo di operatività la devi mantenere, perché ci devi mettere la faccia, quindi che i post te li scriva qualcun altro, li scrivi tu, comunque devi farti dei selfie paradossalmente, devi pubblicare delle storie, e questo non puoi pretendere che sia sempre qualcun altro a farlo, perché ci vuole anche tempestività. Cioè, sei in giro per la città, stai facendo roba eccetera, prendi, filmi o fai la foto, carichi e scrivi due cazzate, non è che ti devi inventare la luna, e non puoi che farlo tu, che sei il protagonista, insomma, della comunicazione della tua agenzia. Quindi ci vuole, parallelamente al professionista che eventualmente lavora con te, una percentuale, diciamo, di attività che devi fare, devi mettere in conto, devi imparare, devi rendere abitudine, no? Quindi fallo per 3, 4, 5, 6 settimane, che sia tutti i giorni, un giorno sì, un giorno no, che siano storie, che siano reels, che siano video su Facebook, che siano post, che siano quello che vuoi, articoli sul blog, newsletter, eccetera, eccetera, ma ci deve essere questo tipo di operatività. E vado a chiudere: questo è il motivo per cui oggi come oggi l'agenzia ibrida è quella che ha più futuro, perché mixa questi territori digitali a quelli più analogici, tradizionali, ma soprattutto l'agenzia più strutturata è quella che ha più possibilità di esistere rispetto a quella media di 2-3 consulenti, dove diciamo così inizia difficile fare i conti anche con quelle che sono le risorse necessarie, sia a livello di tempo e apporto umano nelle cose, sia di costi per la gestione. Quindi chi può sopravvivere, a mio parere, sempre più andando avanti? Quelli che sono più strutturati, 8-10 consulenti, oppure i personal brand, cioè una persona, one man band, massimo un collaboratore o una segretaria, e in quel caso tutta la comunicazione ruota intorno alla persona che vive, acquisisce, fa business attraverso la sua sfera di influenza e la sua forza, la sua capacità di attrazione da un certo punto di vista, perché ci mette il suo, ci mette, è personale, cioè è un po' la base, insomma, dell'attività commerciale, no? che in un mondo evoluto e digitale ha le sue forze, le sue peculiarità, certo i suoi limiti, è anche una questione di dove vuoi arrivare. Vuoi lavorare fino a 80 anni, essere schiavo e essere nella ruota del cricetto, o vuoi essere un imprenditore, un'azienda, e a 50 anni smetti di lavorare perché hai creato un'agenzia immobiliare con 15 consulenti e fatturi, non lo so, 700.000 euro all'anno. Non è facile in nessuno dei due casi. La via di mezzo continua in qualche modo ad esistere, ma io penso che non ci sarà più spazio man mano che andiamo avanti, proprio per via della struttura che sta acquisendo l'operatività. Però non lo so, un punto di vista personale, se mi volete dire la vostra, la accetto. Ecco, voi come siete strutturati, più verso il personal branding oppure verso più l'impresa strutturata, o siete proprio nella via di mezzo, quella più pericolosa, diciamo? Intanto c'è anche Alessandra che sta guardando. Ciao Alessandra, non ti ho salutato. E qua mi ha lasciato anche la musica, è finito. Adesso ci sta ascoltare il Blue Vertigo, eh? Un passo indietro negli anni 90. La mia canzone preferita dei Blue Vertigo è senza ombra di dubbio. Vediamo chi la riconosce. Ciao Alessandra. Eccola. Ci sono. Altre forme di vita. Abbiamo una grande meta che ci vede tra qualche anno come unico punto di riferimento per la Sicilia, per poi andare in Italia. Ecco, questo mi sembra un bello obiettivo, una bella destinazione. Intanto ho visto, Bruno, avete fatto un rebranding, sto andando a memoria, Vale Immobiliare, giusto? Avete fatto cambio colori, cambio nome, perché prima era HB, giusto? Quindi magari un giorno ce lo racconti questo cambiamento. Poi io, vabbè, un po' vi seguo, vi ho seguito, vi ho conosciuto, ci siamo confrontati qualche tempo fa. Video marketing sicuramente, insomma, per voi è sicuramente molto interessante, molto importante come strada. Sono io da solo perché mi sono diviso dal mio socio. Ok, perfetto, va bene. Ognuno, insomma, prende la sua strada. Quindi volete andare per un franchising? Quali strade state prendendo? Poi non devi dire cazzi tu, Bruno, eh? Però insomma, questo è importante, insomma, avere proprio per questa storia che dicevi tu dell'espansione, che a me sta molto a cuore. Bene. Sì, è molto importante avere una visione, è inutile. Poi tutte le visioni sono rispettabili, nel senso che ci sono persone che faranno l'agente immobiliare a vita e gli sta bene così. Non ci sono problemi, ecco, voglio dire, ognuno ha la strada che lo aspetta davanti. L'importante è avere chiaro dov'è che si vuole arrivare, dopodiché tutto è giusto e tutto è rispettabile. E se tu appunto prendi questa strada dell'espansione e vai a posizionarti in una nicchia di mercato specifica, puoi avere grande successo. Il mercato è grande, la Sicilia sicuramente ha tanti abitanti, soprattutto nelle grandi città, partendo da dove sei tu, a Palermo. Si può fare molto, bisogna trovare quella chiave realmente differenziante. Oggi sono sicuro che sei d'accordo, è importante mettersi nel mercato con qualcosa di diverso. Vale Immobiliare si occuperà di mediazione e formazione agli agenti, sia interni che esterni. Il nostro obiettivo è quello di valorizzare la figura dell'agente immobiliare, che negli anni si è molto inflazionata. Beh, assolutamente sì, decisamente inflazionata, decisamente qualche modo si è aperto a cani e porci. È vero che c'è un patentino, è vero che c'è un esame, però è calata molto anche la qualità, l'attenzione. Però sono dei vantaggi, se noi la guardiamo dall'altro punto di vista, dei vantaggi che io professionista posso decidere di fare miei, quindi mettere, come dire, nei confronti dei clienti a disposizione un servizio che sia completamente diverso. Io torno sul tema della differenziazione. Essere diverso è meglio che essere, come dire, uguale a tutti gli altri, no? Il tema è capire come differenziarmi. Una figura indispensabile in tutte le mediazioni, certamente sì. Sicuramente è indispensabile. Sai, in realtà è un po' paradossale questa cosa che dici, perché siamo nell'epoca della disintermediazione, grazie proprio agli strumenti digitali, no? I portali immobiliari sono l'esempio lampante di questo, dove un proprietario di casa arriva, può caricare il suo annuncio, fare due foto col cellulare che oggi è sempre più performante, fotocamere che sono migliori delle reflex, eccetera eccetera. Però la capacità dell'agente immobiliare deve essere quella di far elevare la sua figura, far capire che non è solo un apriporta, non è solo colui che scatta due foto, mette su immobiliare.it e dopo vende l'immobile in tre giorni, incassato 20.000 euro di provvigioni e sei passato per quello che non ha fatto un cazzo, l'avrei potuto fare io. Quindi in un'epoca dove tutto sembra semplice, tutto sembra facile, l'agente immobiliare non può incappare nella tentazione di dire che lui è stato bravissimo a vendere in poco tempo a prezzo pieno e passa il messaggio che non ha fatto un cazzo. Quindi in realtà il raccontare l'attività giornaliera passa anche proprio per questo tipo di messaggio, cioè passa per il fatto che io mi sudo quello che guadagno e valgo quello che chiedo, perché faccio x, y, z, offro questo servizio piuttosto che quest'altro e spiego qual è il valore aggiunto che porto sul tavolo, spiego com'è che risolvo il problema e com'è che mi differenzio dagli altri. Ci vorrebbero i coglioni per dire che io sono diverso da nome e cognome, perché nome e cognome non fa questo e io invece faccio questo, ok? Quindi devo conoscere molto 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 bene il mercato locale. Devo avere appunto le palle di poter dire che Tizio Caio, ma non per sputtare merda, cioè non per, forse sto esagerando con le parole, però non per buttare robaccia all'avversario concorrente, tra virgolette, intendo proprio ai fini costruttivi, ai fini diciamo della differenziazione, nel posizionamento del marchio che io quindi voglio mettere pubblico, voglio rendere pubblico e voglio che le persone lo comprendano e lo condividano. Devo sempre trovare, diciamo così, la differenziazione rispetto agli altri e la devo rendere nota, eventualmente anche raccontando chi è quello da cui mi voglio distanziare e differenziare, con me che mi differenzio. È chiaro che a livello pubblico, quindi in una pagina Facebook, in un sito web, devo stare anche un po' attento a come gestisco questa cosa. Quindi magari posso trovare la generalizzazione, quindi siamo diversi dai franchising perché, oppure siamo diversi da quelli rossi o da quelli verdi perché. Poi se voglio posso anche usare un nome specifico, però magari divento antipatico. Però sostanzialmente devo pensare a come mi differenzio e lo devo rendere noto, lo devo rendere comprensibile agli altri. Quindi un lavoro sulla strategia va sempre comunque messo in conto. Devo sempre partire, è inutile che ce la cantiamo, sul remarketing, su Facebook Ads, Google Ads, se alla base non ho una fondamenta di strategia solida, quindi non ho una promessa di valore chiara, cioè cosa offro, qual è la mia promessa di valore nei confronti dei clienti, la mia USP, Unique Selling Proposition, qual è la mia reason why, qual è il perché scegliere me rispetto agli altri. Queste due cose vanno a braccetto. Se non ho un pubblico chiaro, a chi mi devo rivolgere, chi è il mio target, quanti anni ha, dove abita, cosa compra, cosa vende, a chi mi riferisco. Se non ho quello che si chiama un sistema di credenze chiaro, cioè le mie preghiere, quello in cui credo, la mia religione, quello per cui devo riuscire a convertire le persone. Cioè, parto da un esempio che utilizzo sempre, tema della fiducia, ok? Gli agenti immobiliari sono tutti degli impostori che vogliono fregare i soldi ai clienti e non fanno un cazzo e si guadagnano i soldi senza fare un cazzo. Questo è l'obiezione barra il sentimento comune eccetera legato al tema fiducia. E io questa la rigiro. La religione qual è? Il Padre Nostro è che gli agenti immobiliari non sono tutti uguali. Noi siamo diversi perché abbiamo questi risultati e facciamo queste cose, quindi le persone automaticamente si fidano di noi come si fiderebbero della loro mamma, che ne so. E io questo messaggio, che è la mia religione, lo devo raccontare direttamente o indirettamente nella mia comunicazione, e quindi devo portare i miei clienti, i miei potenziali clienti, a credere a questo. Per questo che si chiama il sistema di credenza. Se io metto in piedi un sistema di credenza di 5 o 6 elementi, 5-6 preghiere, ho materiale sufficiente per produrre contenuti social, blog, newsletter, a parole quando parlo con la gente, che mira ad raggiungere quegli obiettivi, che mira a parlare di quegli specifici argomenti sostanzialmente. Sono distrutto, non riesco più a parlare. Direi che la chiudiamo qui questa diretta, non so quanto ci siamo rimasti, forse un'oretta buona, quindi grazie Bruno e non so chi altro è rimasto. Vi auguro buone vacanze, buon Ferragosto e ci sentiremo insomma sicuramente nei post qui sul gruppo. Chi guarda la differita, anche voi dite la vostra sui commenti e quant'altro. È stato bello scendere in profondità su diverse cose, forse un po' di aspetti anche troppo tecnici. Grazie Bruno, grazie ancora. E quindi, che dire, chiudiamo così. Ciao ciao.